Il platform engineering è una disciplina che si occupa dello sviluppo e della manutenzione di piattaforme software che supportano un'ampia gamma di prodotti e servizi. Negli ultimi anni si è registrato un aumento dell'interesse verso questa disciplina, con la crescita di team di sviluppo dedicati e la creazione di posizioni lavorative specifiche in questo settore. In questa puntata cercheremo di capire meglio di cosa si tratta insieme a Mitch Murabito.
Eccoci allora con Mitch. Ciao Mitch, come stai? Bene,
Ciao, tutto bene, tu come stai? Beh,
bene, bene, sempre incasinati, ma ci piace così, quindi.
ci siamo scelti questo lavoro, secondo me è più che normale, ovvio. In fondo ci piace anche questo.
Ah, certo, non ci vogliamo annoiare, ecco, questo ci piace. Allora, Mitch è un caro amico, io non lo vedo da un po' di tempo di persona, ma mi fa sempre piacere sentirlo e parlare con lui, però qualcuno magari, qualche sfigato in giro non ti conosce, magari facciamo un po' un'introduzione, dai.
Vabbè, no, dai, ci sta che qualcuno non mi conosca. È vero che giro in lungo e largo, in Italia tantissimo e ultimamente anche in Europa, però ci sta magari alcune volte conferenze diverse. Allora, mi chiamo Mitch Murabito, poi in realtà tutti mi chiamano Mitch, e, cioè, nella vita di tutti i giorni sono developer advocate in un'azienda di prodotto che si chiama Mia Platform. Da sempre, anche il motivo per cui alla fine poi noi ci conosciamo, mi piace far parte di community, partecipare alle conferenze, tenermi aggiornato, insomma, tutto quel mondo lì. E quindi è per questo che ho girato tanto, soprattutto prima della pandemia facevo un botto di talk. Ora non so tu come sei messo.
No,
Io
ormai quasi zero, però devo riprendere, dai.
prima della pandemia ne facevo 33 come hobby, perché all'epoca non facevo questo di lavoro. L'anno scorso, che diciamo che la situazione è ripresa abbastanza bene, infatti una ventina, che comunque non è male.
Dai, dai,
Non è
ce la
stata
facciamo.
tanto male.
Allora vedeci a qualche evento, sicuro.
Esatto. Quindi fondamentalmente, giusto per concludere, sono una figura tecnica molto appassionata di community e che si è prestata al lato divulgativo sulla tecnologia.
Beh, io vorrei anche se tu magari non sei d'accordo, ma io vorrei anche far conoscere il tuo canale YouTube che è fantastico. Developers Life, giusto?
Esatto, su YouTube cercate Developers Life con la S, Developers Life tutto unito, e sostanzialmente è un canale dove racconto la vita, il lavoro dello sviluppatore. L'ho aperto proprio perché durante gli ultimi 2 anni ci sono state molte meno conferenze dal vivo, direi zero, e quindi in modo per riempire il tempo che non passavo viaggiando, preparando slide per questi eventi, ho deciso di reinvestirlo sul canale. Poi diciamo che il canale è andato bene, quindi è molto molto sfidante portarlo avanti, ma anche, come dire, regala molte soddisfazioni, quindi ho deciso di mantenerlo nonostante tutti gli impegni che sono ritornati come e più di prima.
Sì, no, ma il canale va benissimo anche perché i temi sono, sinceramente, sono molto interessanti e secondo me la condivisione e lo spirito con cui io e te ci siamo incontrati, insomma, che tu porti avanti sempre con grande passione. Io, insomma, per chi non veramente, per quei pochi che non ti conoscono, insomma, poi avranno modo di conoscerti magari a qualche evento, capiranno la persona che sei. E sei anche una persona molto curiosa su tanti argomenti, io vedo sempre che parli anche di argomenti che io personalmente tante volte ho sentito vagamente, però con te riusciamo ad approfondirle anche in maniera un po' più esaustiva. Per esempio, in questa puntata qui, diciamo, l'invito è stato fatto per parlare di platform engineering. E che cos'è? Dai, facciamo una prima introduzione su che cos'è il platform engineering.
Ok, allora, partiamo subito da, come dire, un presupposto. È una cosa abbastanza nuova, okay? Nel nostro settore poi può significare tutto o niente, però diciamo che si sta evolvendo in questo momento. Quindi sulla definizione ufficiale ci possono essere tanti se, tanti ma, in base a chi la racconta e insomma, chi ne parla, insomma, può assumere significati diversi. Diciamo che fondamentalmente, data una definizione standard, vendor neutral, bla bla bla, è una disciplina che regola la costruzione e la gestione di internal developer platform, self-service per lo più, che servono a rilasciare il software e gestire tutto il ciclo di vita, diciamo, degli applicativi in maniera praticamente autonoma. Se ci chiediamo che cos'è un'internal developer platform, possiamo dire che è una piattaforma dedicata agli sviluppatori interni di un'azienda, di una company, per facilitare l'interazione con l'infrastruttura, velocizzare gli sviluppi e migliorare soprattutto la developer experience, che in questo momento è una roba che, come dire, inizia a essere un altro tema in focus, che magari un giorno, se vuoi, facciamo una chiacchierata anche su quello.
Volentieri, assolutamente. Platform engineering, tu hai detto, è un termine che è abbastanza recente, ma se ne sta parlando tanto. Perché? Qual è il valore aggiunto del platform engineering?
Allora, diciamo che allora, intanto poi magari facciamo anche un esempio pratico sul funzionamento, insomma, su come tutto questo, insomma, poi si concretizza. Diciamo che nell'era del cloud native, DevOps, continuous integration, delivery, self-service, che più ne ha più ne metta, c'è una, come dire, rapida evoluzione dei servizi, delle richieste delle aziende, quindi magari l'aggiornamento di business, l'aggiunta di nuovi business per, insomma, le aziende che poi magari vivono di quello, fa sì che oggi i developer, molto più di ieri, il che, diciamo, tra virgolette, è positivo per alcuni lati, ma negativo per altri, devono iniziare a conoscere sempre più cose. Quindi oggi un developer tendenzialmente magari mette mano anche a Docker, deve conoscere più o meno come funziona una pipeline di CI, CD e tutte quelle cose lì. E chiaramente queste cose pesano in termini di conoscenza, quindi non basta più studiare il codice, il linguaggio, il framework, le cose che insomma erano necessarie fino a 15 anni fa. Ma bisogna fare un ulteriore step. Ovviamente questa cosa è una cosa positiva perché lato developer ovviamente si acquisiscono competenze trasversali, si vedono come funzionano altri settori. Lato però, come dire, produttività vera e propria, alcune volte magari ai developer non ne frega niente di sapere come funziona la pipeline, loro vogliono concentrarsi su alcune cose e fare solo quelle. Ed è il motivo per cui sono nate varie metodologie come il DevOps. Ok, fin qui direi tutto facile. Ovviamente anche lato DevOps, all'inizio, diciamo, chi si occupava di quell'aspetto lì, cos'è? Si occupava ad esempio di creare le pipeline, di gestire i progetti, l'infrastruttura, insomma, di fare una serie di operazioni, di operation più ampie, che però ovviamente col passare del tempo diventano sempre più, come dire, ripetitive. Cioè immaginati magari il progetto molto grande su cui devi andare a creare vari ambienti, devi andare a creare varie cose. Effettivamente il lavoro che queste figure fanno è sempre lo stesso, quindi preparo l'infrastruttura, ci metto sopra le software di base che mi servono per far funzionare l'ambaradan e così via. E ovviamente tutte queste operazioni iniziano a diventare delle scocciature. Tutto, diciamo, questa roba può essere agevolata e migliorata utilizzando appunto questo nuovo approccio che è quello del platform engineering.
Quindi è un approccio alternativo, al DevOps, all'SRE, per esempio.
Non proprio, diciamo che è un approccio complementare. Alla fine, la
Ok.
cosa che dico sempre quando si parla di qualsiasi rivoluzione, anche magari sui developer, no? Cioè, non è che il lavoro sparisce e ne nasce uno nuovo, che è una cosa totalmente diversa. Cioè, queste piattaforme alla fine vengono governate, tra virgolette, vengono ampliate, migliorate proprio da figure come DevOps. No? Quindi sostanzialmente non è un approccio alternativo, quindi o quello oppure il DevOps, ma è un approccio appunto complementare. Quindi alla fine l'idea è che così come i developer si sono stufati magari nel corso del tempo di scrivere funzioni basilari e quindi usano i framework per avere una serie di cose già fatte, il platform engineering mette a disposizione di developer e ops una serie di strumenti che poi li agevolano nel lavoro, diciamo, nel day by day. E la cosa più importante è che questa roba è molto bella perché ti toglie le cose ripetitive e ti permette invece di concentrarti su quelle invece più stimolanti, problemi un po' più complessi, le cose un pochettino più sfiziose. Passami il termine.
Eh certo. Però tu hai parlato di developer e di ops, no? Quindi questo è un approccio che serve principalmente a questo tipo di figura, o a chi si occupa della parte tecnica come developer e ops?
Allora,
O no?
diciamo che sono le persone che traggono il vantaggio più grande lato utilizzo, diciamo, sulla creazione, no? Quindi, allora, facciamo un esempio concreto, così diciamo è un
Ok.
po' più chiaro a chi ci ascolta. Io da developer magari ho la necessità di creare il mio microservizio in .NET oppure in Node, facciamo .NET proprio come esempio visto che il podcast il nome lo conosciamo. Quindi cosa che faccio? In ottica sviluppo normale inizio a creare il mio codice partendo da zero, tendenzialmente, poi aggiungo le librerie, tutto quello che mi serve, poi inizio ad aggiungere il Dockerfile, inizio a scrivere la pipeline, inizio a fare tutte queste cose. Ovviamente queste cose in una fase zero del progetto sono molto dispendiose perché ci devo scrivere il codice, devo essere sicuro che tutto funzioni, man mano che metto le librerie devo stare attento a metterle nel posto giusto e nel momento in cui io devo rifare questa operazione la seconda volta, ora non dico sempre, io spero mai, però purtroppo è così, cosa succede? Io riprendo da zero, quindi ricreo tutto il template, tutte le cose e da quel momento in poi effettivamente vado a lavorare sulla funzionalità che mi è stata richiesta. Ora, questo è l'approccio, diciamo, normale. Cosa succede? Io, invece, da developer, me, personalmente, io ho scritto codice per tanti anni, non frega niente di tutto quello che è, ti direi infrastruttura, ma non in termini di risorse. Cioè, il boilerplate, la parte iniziale, la configurazione del Dockerfile, io li vorrei già fatti. Quindi, questo approccio cosa ci permette di fare? Ci permette di, praticamente, prendere da, ad esempio, un marketplace, poi magari dopo approfondiamo, un template in .NET già fatto con la versione, il framework, le librerie di cui ho necessità, inserirlo all'interno della mia piattaforma, quindi nel marketplace lo aggiungo. Questo cosa fa? Mi crea magari un repository Git dove io apro e trovo già tutti i file, ad esempio, di test preconfigurati, tutta la pipeline, il Dockerfile già fatto, e magari già ho un bel puntatore che mi dice in questo punto del codice scrivi la tua business logic. Ok? Quindi questo è come agevola il developer, quindi il developer smette di fare magari delle cose che sono molto ripetitive e si concentra invece sulle parti più, come dire, ribadisco, più sfiziose. Ovviamente questa cosa ha un grosso vantaggio, perché se il developer di ieri, ora ovviamente per chi ci sta ascoltando sono assolutamente esempi casuali, impiegava un giorno per crearsi il boilerplate e poi un giorno per sviluppare la funzionalità, oggi il developer il giorno per la creazione del boilerplate lo salta, paro paro. Ok, magari ci sarà qualche piccola modifica da fare, però tendenzialmente lo salto. Questo cosa significa? Significa che io posso fare la stessa cosa che facevo prima in 2 giorni in un giorno. Ora, la cosa che la maggior parte delle persone dirà è: ok, così i developer perdono il lavoro, no? Perché lavori la metà e allora in realtà no, perché io in quei 2 giorni posso non solo scrivere il codice che magari prima scrivevo di fretta perché dovevo arrivare, ma posso scrivere il codice, testarlo bene, essere sicuro di aver scritto la giusta documentazione, una serie di cose, e quindi posso focalizzarmi invece sulla parte, diciamo, importante del
Sulla
lavoro.
qualità.
Esatto, quindi aiuta sicuramente i developer, ma se la guardiamo anche sotto l'ottica del business, ok, è una parola che a noi developer magari non piace spesso, è conveniente perché magari nella stessa quantità di tempo sviluppiamo dei prodotti migliori, se ci sono delle urgenze abbiamo dei margini molto maggiori sul lavorare effettivamente le funzionalità. E aggiungo un piccolo, come dire, una piccola parentesi, ma poi se vuoi approfondiamo. Ovviamente cosa succede? Che io una volta che ho sviluppato il mio servizio, chiamiamolo servizio, potrebbe essere un microservizio, una funzionalità o qualcosa, e se adotto delle tecniche giuste, tipo renderlo modulare, scrivere l'API in un certo modo, insomma renderlo, diciamo, riutilizzabile, che poi alla fine è quello lì, cosa succede? Che io quel microservizio magari me lo prendo e me lo posso giocare per altre 1000 robe, quindi che ne so, ho creato il sistema di login. Tutti i progetti che farò da quel momento in poi, il sistema di login è fatto, no? È già modulare, già microservizio, magari è già partito da un boilerplate che ha delle determinate caratteristiche, i test, la documentazione, espone l'Open API con lo Swagger, insomma, tutte quelle cose che ci piacciono tanto. Quindi da quel momento in poi, dopo che ho finito il mio microservizio con la mia business logic, lo metto da parte, lo salvo in un marketplace. E tutti i team della mia azienda, anche se noi non ci conosciamo, possono riprenderlo e riutilizzarlo e insomma, farci cose fantastiche e risparmiare ulteriormente tempo. Quindi
Sembra un approccio quasi da low code, no code, come se tu già avessi dei componenti già pronti da riutilizzare e assemblare rapidamente e concentrarsi poi sul core dell'applicazione o della funzionalità che stai implementando alla fine. Qualcosa del
sì, allora
genere.
sì, diciamo in parte, cioè, Nel senso sì, perché alla fine se tu hai sviluppato una funzionalità altamente configurabile con l'API in un certo modo, magari hai necessità solo di passargli una configurazione per farla funzionare in un determinato modo, e ovviamente in questo caso quindi parliamo proprio di low code o addirittura no code, quindi magari sviluppi anche una bellissima interfaccia che con drag and drop ti permette di fare tutto. Però, come dire, non è solo quello, è sempre un pochettino tornando indietro, non è che questi sistemi in genere ti permettono di fare qualsiasi cosa. Ci sarà sempre l'esigenza molto particolare, dove devi comunque aggiungere le funzionalità. E ribadisco, ora ti faccio l'esempio stupido, io ho lavorato tantissimo come front-end developer, io ho fatto un po' di tutto nella vita, tra cui anche il front-end developer. E io la cosa che mi chiedevo molti anni fa, ti direi anche una decina di anni fa, è: ma come può essere che non esiste un sistema per cui io gli do dei parametri e lui la tabella me la scrive senza che io mi devo scrivere questi milioni di tag da soli, no? Ora, ovviamente all'epoca avevo molta meno esperienza di ora e quindi, come dire, la cosa non mi pesava tanto, ma io oggi delle cose così, non dico banali, perché in realtà poi non è una questione di banalità, ma ripetitive, non le vorrei
Yes.
scrivere. Cioè io vorrei dargli una configurazione e dire: questa tabella ha 5 colonne, A, B, C e D. E voglio che sia ordinabile, ricercabile, abbia un paginatore, tutte quelle cose lì. Gli passo la configurazione, il front-end fa la magia e mi genera una tabella perfetta. E così con tutto. Quindi, se devo fare dei pagamenti, ma perché scrivere 1000 sistemi di pagamenti diversi che poi comunque vanno mantenuti? Devi stare
Certo.
attento che tutte le librerie, la sicurezza di tutti sia corretta. Io da azienda ne sviluppo uno. Se ho necessità di ampliarlo, aggiungo delle funzionalità e vado così. Sul discorso low code, no code, quindi in parte c'entra, perché chiaramente se io devo andarmi a fare la classica macchina a stati finiti, che sicuramente in workflow ne abbiamo viste centinaia e migliaia da sviluppatori, boh, quello è un problema standard. Si può standardizzare, categorizzare, si può generare magari una macchina custom partendo da una configurazione e partendo lì. Quindi in parte
Questa
c'entra, ma
sì. No,
non è solo quello.
la cosa che stavo pensando adesso, mentre parlavamo appunto di questo approccio, è il mio timore è che questo approccio possa, diciamo, avere successo solo nelle grandi company, cioè solo nelle grosse aziende, e non sia un approccio molto facile da introdurre in aziende piccole o poco strutturate, insomma. Questo è perché comunque è un approccio vincente, secondo me, però ha bisogno comunque di una struttura dietro le spalle che possa poi sorreggere questa disciplina, no? Chiamola così. O mi sto sbagliando, secondo me.
Allora, questo è un 50-50, come dire, come tutte le cose ha dei lati estremamente positivi e dei lati estremamente negativi. Allora, partiamo dai vantaggi, ok? Quindi abbiamo già visto praticamente qual è il vantaggio. Andiamo a vedere passami il termine, qual è il vantaggio di adottare strategie di questo tipo, quindi un approccio sul platform engineering, è quello di ridurre i tempi, i costi, la possibilità di errore, perché oggi magari la pipeline la scrivo bene, domani sbaglio una stupidaggine, magari non partono i test. Quindi sostanzialmente questo genere di approccio è utile per tutti, ok? By default. Chiaro è che se sei una grande azienda, hai anche delle possibilità diverse rispetto a una piccola azienda. La prima possibilità, ora ovviamente io estremizzo, spero che non funzioni così nelle grandi aziende. Se tu sei una grande azienda e hai milioni di euro per assumere tester, tu assumi tester che si mette lì a fare i test a mano, ok? Io non lo auguro a nessuno, e magari questi problemi li previeni. Se invece sei una piccola azienda, come dire, la tua efficienza, parliamo proprio di efficienza, è molto importante per poi permetterti di scalare, di fare delle cose grandiose anche con team piccoli e quant'altro. Quindi io ti direi che paradossalmente è molto molto più utile per aziende piccole. Chiaramente le aziende piccole hanno un'altra difficoltà, che è quella di come faccio a fare tutta questa roba, perché ovviamente ci sono tante competenze. Ora, senza come dire, scendere troppo nel dettaglio, esistono delle piattaforme che già fanno cose di questo tipo. Ad esempio, l'azienda per cui lavoro sviluppa proprio un internal developer platform, oltre a tante altre cose che fanno questa cosa. Ce ne sono anche tante altre. Quindi un'azienda piccola magari non costruisce tutto da zero, e il motivo è che costruire tutto da zero costa. Chiaro ti costa persone, costa tempo e ti rende suscettibile agli errori. Quindi per le aziende, diciamo, medio-piccole, l'approccio migliore poi è quello di magari andare su qualcosa che già esiste. Ma se ci pensi, è esattamente quello che è successo col DevOps, no? Quindi tu potevi scriverti i tuoi sistemi di script che facevano delle pipeline. Poi è arrivato il Jenkins, è arrivato GitLab, sono arrivate mille piattaforme che lo facevano per te e quindi è molto più conveniente istruire a una persona come scrivere la pipeline in quel modo e utilizzare un prodotto che già esiste.
Tra
Quindi
l'altro, questo è
direi
un
che.
approccio che non ha neanche un legame con dei linguaggi o dei framework particolari, può andare bene un po' su tutto, no? Immagino.
Allora, sì, nel senso che. Allora. Ovviamente poi ora a questo punto c'è da discernere le due grandi categorie. Se sei chi sviluppa la piattaforma, qualche vincolo ce l'hai. Perché se, faccio l'esempio, vai sul cloud, ovviamente i linguaggi sul cloud sono quelli lì, le interfacce con i grossi cloud provider, i vendor, sono quelle lì, non è che puoi scappare più di tanto. Cosa ci sviluppi dentro dipende da te. Quindi faccio l'esempio stupido, in genere queste piattaforme alla base hanno Kubernetes, okay, o distribuzioni affini, quindi insomma più o meno è quello lì. Cosa succede? Tu su Kubernetes crei i tuoi container nel tuo linguaggio preferito e l'applicazione gira. Sul come funziona Kubernetes, gli operatori, eccetera, lì, come dire, per dire Go, ad esempio in quel caso specifico, ne fa da padrona. Quindi dipende un pochettino che cosa si intende, però sull'utilizzo verso le aziende, chiaramente. Come dire, c'è abbastanza flessibilità nell'utilizzare qualsiasi tipo di linguaggio, qualsiasi tipo di framework, di libreria, anche l'integrazione. Ora, ovviamente stiamo, come dire, parlando un po' di vari argomenti, quindi anche lì, quando realizzi un'applicazione magari molto complessa, inizia a essere microservizi, ti servono API gateway, il sistema di autorizzazione e autenticazione, cioè se tu devi prendere e montare tutta questa cosa da zero, ovviamente ha un costo, cioè un costo enorme perché devi studiare come funziona, devi integrare tutto, devi fare so, un sacco di cose. Se invece utilizzi ad esempio la piattaforma così, cosa succede? Che tu magari molti componenti ce li hai già fatti, che siano della piattaforma o che li hai creati precedentemente, e qualsiasi progetto aggiungi ti permette di fare cose, come dire, più velocemente, ma in una qualità enorme. Ti faccio un esempio specifico su un progetto open source che io e un po' di colleghi stiamo portando avanti, che si chiama Rond. Poi non so se abbiamo modo di mandare il link, magari questo
Certo,
ce l'ho il link.
certo.
E allora, Rond, che cos'è? È un progetto sostanzialmente che si mette davanti un API e permette di sostanzialmente applicare le regole di RBAC, ma non solo, su tutte le chiamate in ingresso e in uscita per aggiungere dei filtri, rimuovere dei dati, insomma. Diciamo gestire autorizzazione, quindi non l'autenticazione. L'utente è già autenticato col tuo sistema. Rond prende l'autenticazione e dice: Ok, questo utente non può leggere tutti i dati, ma ne può leggere solo un subset. Applico by default una subquery per prendere solo quello che gli serve. Se ieri volevamo fare un sistema di questo tipo, dovevamo prendere la nostra codebase e smontarla in ogni punto in cui c'è un'interazione verso l'esterno, in lettura, diciamo in ingresso e in uscita, andare a fare le modifiche. Con questo genere di piattaforme invece è facilissimo mettere qualcosa davanti che intercetta il traffico in ingresso e in uscita e quindi sostanzialmente cambiare il comportamento del nostro servizio, lato autorizzazione ovviamente, in base all'esigenza specifica senza modificare una linea di codice. Questa
Vai
cosa io quando
contro
l'ho
tutto.
capita, esatto, è pazzesca, no? Cioè tu puoi prendere lo stesso servizio di lettura e scrittura sul DB e adattarlo a tutte le esigenze che hai in azienda, semplicemente con una configurazione, il che ovviamente è fantastico.
Questo mi potrebbe anche servire, poi me lo guardo questo progetto perché è veramente interessante. No, ma un'altra cosa che ti volevo chiedere, stiamo parlando un po' dei vantaggi, no? Tu hai avuto esperienza in questo tipo di metodologia, di approccio, ma in termini proprio di dimostrazione, diciamo, dell'efficienza di questa pratica, tu hai qualche metrica, qualche esperienza da condividere per farci capire un attimo qual è l'impatto di questo di utilizzare la platform engineering?
Allora, è una bella domanda. Io ovviamente, come dire, essendo una roba nuova, cioè non è che c'è un numero che è statisticamente valido. Come sappiamo, un campione statistico non è la mia esperienza, ma è molto più di questo. Però la cosa che posso raccontare sono qualche esperienza nuova e qualche esperienza vecchia rispetto al mio lavoro quotidiano, giusto per far capire un po' di cose. Allora, partiamo dalle esperienze vecchie. Allora, alcune volte magari capitava di dover fare, ora faccio l'esempio più stupido, l'integrazione dei dati. Io ho due sistemi che non si parlano, devo fare in un qualche modo un'API che chiamata mi dà i dati, diciamo, come dire, aggregati dei due sistemi. Quindi io ho classico esempio di un CRM da un lato, con tutti i dati degli utenti, e di un e-commerce dall'altro, con tutti i dati degli ordini degli utenti. E io voglio stamparmi con un'unica API tutti i dati dell'anagrafica dell'utente da una parte e degli ordini che ha fatto dall'altra. Ora, a me è capitato in passato di fare questa cosa con 8.000 tabelle, 9.000 tabelle su alcuni DB, no? E quello cosa che comportava? Comportava che io ogni volta che avevo un'esigenza così, scrivevo un'API che chiamava i singoli DB, li aggregava e li tirava via. Fatto per 8.000 tabelle, vabbè, non ho idea del
Dio,
tempo.
Andrei.
Sì, ci abbiamo messo anni, decenni probabilmente. Ok, ora cosa succede? Oggi invece queste cose sono possibili da fare in pochissimi giorni. Ad esempio, immaginati tutto il sistema di Digital Integration Hub, che proprio sarebbe un altro argomento, quindi poi non lo approfondiamo, però giusto per dire due parole possono essere utili a chi ci ascolta. Con il sistema di Digital Integration Hub tu questa roba ce l'hai in ore, ok? Ovviamente non sulle 8.000 tabelle, ma se prima impiegavo un giorno per un'aggregazione, oggi impiego 20 minuti, capisci bene che il risparmio è enorme. E questa cosa io non nego che mi è capitato, ad esempio, di aver lavorato proprio a quel progetto di integrazione di cui parlavo prima, e poi essere venuto a lavorare in mia e aver scoperto questo fantastico mondo con tantissime cose che facevano a caso mio all'epoca, ma che purtroppo non erano così in voga come oggi, e rendermi conto che nonostante erano passati anni da quel progetto lì, avrei potuto tranquillamente chiamare il mio referente di allora e dirgli: guarda che se iniziate a usare questo oggi, probabilmente finite molto prima rispetto al progetto che è ancora in corso. Quindi il vantaggio è quello lì, no? Il vantaggio è quello di non dover reinventare la ruota ogni volta, che a noi developer, diciamo, di base non piace. Io mi ricordo che quando ho iniziato a scrivere codice web, non esisteva neanche jQuery, ok? Probabilmente un'epoca che magari anche molti ascoltatori non
Anch'io
conoscono.
c'ero, anch'io c'ero.
Quell'epoca, se tu volevi fare una chiamata sincrona, era appena stato inventato Ajax, che si chiama come il detersivo dello smacchiatore. Cosa succedeva? Che tu per fare una chiamata Ajax compatibile con tutti i browser ti dovevi fare 100-200 righe di codice perché avevi tutte le eccezioni, le possibilità, le configurazioni. Certo, poi prendevi quella roba, la mettevi su una libreria e più o meno eri a posto, però usciva il browser nuovo e quindi poi dovevi aggiungerlo, verificare che tutto funzionasse. Quando è uscito jQuery, stiamo facendo veramente l'esempio proprio più base che mi viene, tutta quella roba lì è stata tradotta in 3 righe di codice, ok?
Vero.
Quelle 3 righe di codice hanno fatto tanto la differenza, perché io ora, da quel momento in poi, ogni volta dovevo scrivere quella parte lì, non dovevo più metterli lì 2 giorni, ne mettevo 5 minuti. Quindi il vantaggio di questo genere di cose ad oggi ti direi che non è ancora facilmente misurabile, dipende dal caso, dal contesto e da mille altri fattori, però è senza dubbio innegabile che in molti contesti, e come tutte le innovazioni, non è per tutti, come dire, aiuta tanto e può permettere di effettivamente produrre risultati molto alti.
Qui il discorso è utilizzare il buon senso, per cui alla fine fondamentalmente è una cosa che non è, anche in questo caso, anche col platform engineering, non penso che si sono reinventati la ruota, è comunque un concetto che già c'è, è quello di riutilizzare e di rimodulare cose che già hai fatto in passato per evitare di farlo più volte, n volte inutilmente. Quindi è comunque una questione di buon senso che in qualche modo dovremmo già aver applicato, però questa è una disciplina, diciamo, una metodologia, un approccio, come vogliamo chiamarlo, che comunque ci dà più o meno delle linee guida su come poi fare questa cosa qui. Ma non potrebbe essere pericoloso attaccarci un'etichetta e magari in futuro poi questa che adesso è diventata una buzzword importante, improvvisamente potrebbe sparire dalla nostra vita, ecco, cioè, come tante cose, non c'è questo pericolo.
Allora, aggiungo una cosa importante che secondo me potrebbe non essersi capita prima. Cioè, tutta questa parte non ha a che fare solo col software, ma ha a che fare anche con l'infrastruttura. Per questo, prima, ad esempio, parlavamo di DevOps, insomma, tutto il
DevOps,
tema di...
certo.
Faccio un altro esempio che secondo me può aiutare ulteriormente la comprensione. Oggi io, se sono un developer di un'azienda, ho necessità di avere un ambiente di test, ok? E non adotto queste metodologie, in genere cosa faccio? Apro un ticket, invio una mail, qualcuno mi crea l'ambiente, fa tutto il setup, le cose, e 2 o 3 giorni dopo ho il mio ambiente dove effettivamente fare i test, installare le mie robe. Ovviamente sono 2 o 3 giorni. Okay? Tutto questo genere di approccio è invece self-service, quindi all'inizio lo dicevamo, no? Cioè un approccio self-service. Questo significa che il developer entra sul suo portale, sul suo IDP, interno del developer platform, clicca su mi serve un ambiente con queste caratteristiche e 3 minuti dopo ha l'ambiente pronto e all'uso. Ora, è una buzzword. Questa è una domanda, come dire, abbastanza tosta, perché nessuno in realtà nei nostri settori sa come evolveranno le tecnologie. Allora, la cosa importante nel comprendere, diciamo, proprio tutto quello che ha a che fare con platform engineering è che non è effettivamente una roba nuova, ok? È un insieme di cose che già esistono, che già utilizziamo quotidianamente, no? Messe assieme che permettono di agevolare il lavoro appunto di developer ops. Ora faccio un altro esempio, sempre per, come dire, cercare di essere quanto più chiaro possibile. Oggi, se io voglio deployare un sistema su Kubernetes, microservices, tutto l'ambiente lì, e io non è che sia il più grande esperto di come si fa in casi molto complessi, cosa succede? Succede che io devo andare a scrivere una quantità di YAML file, che poi serve una Kubernetes per fare quello che deve fare. Diciamo orchestrare i miei microservizi, che è enorme, richiede un sacco di tempo, un sacco di sforzo, di sacrificio e quant'altro. Ora, platform engineering mi permette di fare questa cosa in maniera automatica, perché io pigio il bottone, ci sono delle pipeline che hanno scritto una e una sola volta i DevOps che creano tutti questi file per me, creano le istanze, i nodi, insomma, tutto quello che mi serve, mettono il mio software lì e la cosa gira. Se domani sparisce questo approccio, ammesso che sia possibile, cosa succede? E io ti direi che torniamo a scrivere gli YAML, quindi non è una cosa così, come dire, così, cioè, non penso che succeda, anche perché se poi pensiamo ad altre rivoluzioni di questo genere, poi potremmo parlare di tecnologie web, iniziare oggi e finire fra una settimana, però ne faccio una che è molto più vicina a questo settore che quella DevOps, no? Quando si iniziò a parlare di DevOps, credo 2007-2008, cioè tu sentivi sta roba, automatizzare,
È
continuous delivery, continuous
vero.
regression, e tu da developer nel 2007-2008 pensavi, ma che mi
Boh.
serve sta roba, no?
Esatto. È vero, è vero.
Oggi, cioè, oggi è la base, qualsiasi
Oggi non puoi
sistema...
farne più a meno perché sei matto se lo fai a mano. È chiaro.
Esatto, perché poi... Un piccolo il DevOps, oggi magari un ulteriore gradino, tutte queste cose sono agevolazioni, cioè permettono di lavorare in maniera più tranquilla, ma è poi lo stesso cosa di quando parliamo dei framework, no? Perché non si usa più tantissimo, io direi non si usa più, però purtroppo alcuni lo usano jQuery e si usa invece React, Angular o chi più ne ha più ne metta, perché questi sistemi hanno permesso di rendere il lavoro dello sviluppatore più facile e lineare. È chiaro che magari un framework specifico, come dire, non ottiene la popolarità e quindi, come dire, va a morire. Però il movimento dei framework invece continua a sopravvivere. Quindi quando noi parliamo di platform engineering, non parliamo di... parliamo di una metodologia, quindi non è nulla di specifico, è più un modo di pensare e di fare le cose. Quindi, secondo me... Non è assolutamente una buzzword e sta cambiando molto il mondo. Cioè, noi, ribadisco, io lavoro in mia platform, un'azienda, abbiamo un interno developer platform e iniziamo a vedere molto il cambiamento, proprio anche a livello mondiale, sull'interesse verso queste cose, il che, come dire, ci fa ben sperare per il futuro.
Guarda, io sono sicuro che, come dici tu, no, si tratta comunque di un approccio e quindi di conseguenza Oggi si chiama Developer Platform, domani magari qualcuno gli modificherà il nome aggiungendogli un altro pezzo, oppure si evolverà in Developer Enterprise Platform, non lo so. Ci sono queste, però effettivamente non essendo di fatto un prodotto, ma un approccio, una metodologia, è basato sull'organizzazione dei processi alla fine, no? Quindi fondamentalmente è qualcosa che può star bene nelle piccole, grandi, medie aziende e comunque può andare bene per qualsiasi tipo di realtà, sia developer, ma non solo developer, potrebbe anche essere nel marketing o qualche altra area dove comunque hai delle attività da realizzare e che sono ripetitive e che hanno dei template che possono essere migliorati. Banalmente, se già per esempio pensiamo alle presentazioni che fanno i commerciali che utilizzano dei template, in qualche modo già più o meno possiamo immaginare quello che può essere un facsimile di questa, diciamo, qualcosa di simile a quest'approccio qui. Ma volendo andare sul concreto, anche per, diciamo, un po' per chiudere la puntata, se io volessi spiegare quali sono i punti da cui partire, come iniziare ad approcciare a questa metodologia, qualche risorsa da utilizzare, come possiamo arrivarci?
Allora, sulla cosa che dicevi tu prima, il fatto che non è solo una questione di developer, ma riguarda tutti, aggiungo un'altra piccola hint. So che sono tante informazioni, però alla fine è veramente importante. Ovviamente noi abbiamo parlato solo del lato developer e ops, che poi sono le cose che stanno più a cuore a me come ex developer, diciamo ormai. Però tendenzialmente, se ci pensi, questo sistema ti permette di avere anche una piattaforma dove tenere sotto controllo tutte le cose che ti succedono in azienda, no? E quindi la possibilità di avere una governance a 360 gradi di tutti i progetti che si portano avanti, di vedere i pezzi da un livello più alto rispetto a quello del singolo developer sul singolo progetto. Quindi in realtà è proprio una piattaforma che poi, come dicevi tu, agevola effettivamente tutta l'azienda. Sulle risorse, allora, sulle risorse in questo momento, come potete immaginare, essendo una metodologia estremamente nuova, non c'è moltissimo. Se posso dare un consiglio personale, c'è il blog di mia platform, sia io che dei colleghi scriviamo tantissimo sul platform engineering in maniera generica, quindi lì potete trovare sicuramente delle risorse un po' più specifiche. Ad esempio, prima quando parlavo di RBAC, e su quel contesto lì ne parlavo perché in questi giorni stiamo scrivendo un blog post che a breve lanceremo lì, quindi giusto per farvi capire che come ci sono dei materiali che possono essere utili. Poi sul dove trovare informazioni invece più specifiche sulle tecnologie e quant'altro, io la cosa che dico è tutta questa roba è particolarmente come dire relazionata al cloud, ok? Quindi la CNCF è sicuramente uno dei posti dove potrà trovare più spunti, risorse e tecnologie relative a questi sistemi. Ovviamente non solo a questi, ma a tanto altro, però secondo me quello lì è uno dei posti migliori dove andare a trovare questo genere di informazioni. E da questo punto di vista aggiungo anche che insomma, ci sono, come dire, risorse che poi, come dire, messe assieme portano a questo argomento, quindi se io da developer voglio saperne di più, da dove inizio? Beh, inizio dalle basi, no? Nel capire come funziona Docker, Kubernetes, come funzionano delle pipeline di continuous integration e delivery e tutto quel mondo lì. Se io da ops voglio fare il salto avanti, come faccio a farlo? Beh, capendo come, ad esempio, centralizzare i log, gestire in maniera univoca le dashboard, gli allarmi e tutta quella parte lì di come rendere self-service la creazione di nodi, istanze, progetti, insomma, tutto quel mondo lì. Quindi in realtà, come dire, se parto da developer, le risorse sono quelle lì. Se invece voglio una visione più ad ampio respiro, probabilmente andare a guardare le tecnologie che oggi fanno parte del landscape della CNCF, più tutte le risorse che lascia la CNCF, e secondo me il blog di mia platform, soprattutto visto che è anche in italiano, possono essere dei buoni punti di partenza.
E noi metteremo sicuramente un po' di link nella descrizione della puntata così da dare punti di riferimento, perché sono risorse assolutamente utili e secondo me conviene partire da là, visto che anche voi avete un po' di esperienza, la state maturando sul campo, quindi meglio di voi nessuno può darci dei razionali in questo momento, probabilmente su questa metodologia. Quindi Lo seguirò anch'io perché penso che comunque, anche come dicevo prima, è qualcosa che stiamo riciclando, una metodologia che tende a riciclare. Ecco. Questa è,
Sì.
forse è l'idea sbagliata, però questo è quello che mi viene in mente in questo momento, cioè riutilizzare, una metodologia, il buon senso per riutilizzare le risorse, insomma, risparmiare
Beh,
tempo.
io da questo punto di vista penso che invece, cioè, diciamo,
La
non è
scelta
sbagliato quello.
ecologica.
Esatto, non è sbagliato quello che dici, però penso anche che nella vita ho spesso fatto e rifatto le robe mille volte, quindi questo mi
Vero,
permetterebbe
vero.
di non farlo. E secondo me un'altra roba che, ovviamente, ribadisco, servirebbe un'intera giornata per parlare di tutti i lati positivi, no? Immaginati una persona nuova che arriva in azienda e la devi fare onboarding, no? Su un
Vero.
progetto che magari è già avviato da anni, eccetera, un progetto scritto così, magari composto da più moduli ben documentati, perché ovviamente se vuoi riutilizzare devi documentare, eccetera, e quant'altro, è sicuramente molto più efficiente. Io ho fatto onboarding anche durati mesi per capire come
Vero,
funzionava una roba,
vero.
perché ovviamente non c'era nulla di, come dire, fatto bene. Quindi sì, è vero che tendiamo a riutilizzare, però io penso che alla fine sia la parte bella del nostro lavoro, cioè capire come poter ottimizzare e poi applicarlo.
Assolutamente, assolutamente. Guarda, Mitch, io ti ringrazio enormemente per questo tempo che ci hai dedicato perché è un punto di partenza che va approfondito e lo seguiremo dal blog di Mia Platform, lo seguiremo dal tuo canale YouTube, insomma, dai vari punti che vorremmo mettere nella descrizione per poter far raggiungere questi punti di attenzione, insomma, questi post da utilizzare come risorsa. Per noi. Io spero ci siano altre puntate, sicuramente sì, perché insomma ci avevamo già intenzione di sentirci, ma io spero il prima possibile che ci riusciamo a vedere di persona, lo facciamo dal vivo in una stessa stanza insieme un po' presto, dai, va bene.
Sarà bello, non vedo l'ora. Grazie,
Assolutamente, prima possibile. Grazie Miccia, alla prossima.
ciao a tutti.
Ciao.